Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Benvenuti, benvenuti a Carta vetrata, con voi Fabrizio Patriarca in studio, alla regia il nostro Deus Ex Machina Michele Lucas, tifoso genoano, lo ricordiamo a tutti gli ascoltatori, e in collegamento da Casale Monferrato Antonio Monaco. Buongiorno Antonio.
Buongiorno.
Buongiorno, allora oggi due destinazioni, qui Roma per la Fiera del Libro, si avvicina tra pochissimi giorni, siamo agli sgoccioli, aspettiamo tutti, e poi ci porterai a Lione per un'iniziativa molto particolare, vero?
Certo.
Partiamo dalla fiera.
Certo, allora, la fiera inizierà il 5, andrà avanti fino a domenica 8, è una fiera molto importante per la piccola e media editoria italiana, perché si riunisce, diciamo, quasi 400 editori che rappresentano in qualche modo la realtà italiana. Ci troviamo in un momento difficile, i dati di vendita di quest'anno sono stati critici e quindi in qualche modo la manifestazione ci auguriamo che sia un modo per ritrovarsi con i lettori più appassionati e per affermare comunque anche in questa situazione difficile che ci sono molte persone che ritengono ancora centrale sviluppare la conoscenza, sviluppare, diciamo, le proprie emozioni, elaborare, diciamo, le proprie esperienze come qualcosa di decisivo per la propria vita, per vivere meglio.
Quindi un'occasione per fare il punto, ma anche per rilanciare un po' la cultura del libro, no? La fiera negli ultimi anni è stata molto frequentata.
Assolutamente, l'ultimo anno abbiamo avuto 55.000 visitatori, quindi questo diventa il nostro ovviamente obiettivo di partenza anche quest'anno, e soprattutto, diciamo, visitatori molto selezionati, diciamo, cioè appassionati lettori, quindi in questo senso persone che vogliono proprio avere l'occasione per vedere tutta la varietà, tutte le sfumature, diciamo, di questa piccola e media editoria che difficilmente uno può incontrare nel corso dell'anno e che lì può vedere in un colpo solo, a pochi metri, facendo, diciamo, una passeggiata, può in qualche modo ritrovarli un po' tutti.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori che circa un libro su quattro di quelli che escono in Italia è pubblicato da un piccolo medio editore.
Certo, e molte volte, soprattutto i libri più innovativi, nel senso di con nuovi autori, nel senso di nuovi argomenti, nel senso di temi magari più specialistici, più di nicchia, più particolari, ma che appunto coltivano degli interessi che non sono solo mero mercato, ma che sono bisogni profondi, che sono prospettive, visioni, modi di affrontare, diciamo, la vita non in maniera omologata.
Antonio, stiamo dicendo che la grande editoria ha un taglio più commerciale?
Direi è inevitabile, non è nemmeno in un certo senso una critica o, come dire, un modo per dire che si vale di meno. Le grandi dimensioni in qualsiasi settore presuppongono tutta una serie di esigenze di tipo economico, per cui è costitutivo della grande azienda questa cosa, quindi è un loro problema. E in questo senso cercano anche la loro risposta, prima ancora che essere una scelta, è il loro modo di vivere.
Quindi piccola media editoria invece come segno di sperimentazione e originalità, diciamo così.
Direi che in qualche modo, se non ce l'ha questa originalità, tendenzialmente non trova neanche un pubblico e quindi in questo senso non riesce neanche ad esistere. Quindi l'editoria che esiste ha la sua originalità perché ha il suo pubblico.
Allora, siamo alla 12ª edizione, se non sbaglio.
Esatto.
E io posso dirti che passeggiando per la fiera quello che si riscontra davvero è questo grande interesse, cioè le persone vengono attratte dalla fiera della piccola e media editoria, da più libri, più liberi, un po' come da un magnete, no? È davvero entusiasmante trovarsi lì dentro e vedere la gente che cerca i libri, spulcia fra questi cataloghi di editori che spesso fanno cose raffinatissime. Non voglio fare nomi per non innalzare nessuno e non screditare nessun altro, però insomma l'ambiente è entusiasmante.
Proprio per questa differenza, cioè è l'esperienza, chi viene, diciamo, a una fiera di questo tipo fa proprio l'esperienza della varietà ed è qualcosa che, diciamo, muove tutte le proprie curiosità e tutte le proprie emozioni. Bisogna provarlo e credo che in qualche modo questo lo si respira e quindi lo si prova, bisogna esserci, diciamo, e poi lo si sa.
Antonio, dal libro di carta al digitale, all'elettronico, a internet naturalmente, Alberto mi segnalava già nella scorsa puntata un argomento di cui non abbiamo fatto in tempo a discutere, però vorrei sapere da te cosa sono queste Amazon Free Zone lanciate da un libraio a Lione.
Guarda, la cosa è molto curiosa. In America oggi esiste una parola che viene utilizzata per dire quando una piccola azienda si sente amazzonata, cioè nel senso che quando viene superata dal digitale e non riesce quindi più a esistere nel modo tradizionale, si usa come termine in qualsiasi settore si applichi, non quindi solo nel mondo editoriale, che è amazzonata. Io ho visto, diciamo, che a Lione, appunto, una libreria ha lanciato invece l'inverso di questa parola, in un certo senso è il deamazzonare, cioè ipotizza come creare delle aree in cui il peso di Amazon in qualche modo sia ridotto, perché chiaramente le librerie vivono e soffrono, diciamo, una pressione e la sensazione di non combattere più ad armi pari con un soggetto come Amazon. Non a caso a Lione, non a caso in Francia, diciamo, c'è un tentativo, diciamo, di dire come fare resistenza, come costruire delle modalità alternative. Per ora è solo un grido di battaglia, non è nemmeno un programma politico o una realtà vera e propria, però è in qualche modo è lanciare un allarme.
Quindi non parliamo di vere e proprie
delle modalità nuove, diciamo, con cui vivere, non lasciarsi semplicemente assecondare questa ondata così forte.
Quindi non parliamo di vere e proprie aree fisiche, sono delle aree mentali, insomma, delle cosiddette sacche di resistenza.
In questa fase sì, proprio perché stanno nascendo iniziative come il fatto che Amazon sta proponendo ai librai di rivendere Kindle a delle condizioni però vantaggiose solo per se stesse. Amazon lancerà una rivista che si chiamerà Day One a breve termine, in cui farà le recensioni dei libri che suggerisce e che segnala. Cioè, diciamo, questo occupare tutti gli spazi, questo andare a determinare anche che cosa viene evidenziato e no, perché sappiamo benissimo che poi in una rivista la selezione è minima rispetto a tutta l'offerta, quindi in qualche modo è bene che ad esempio le segnalazioni dei libri siano polverizzate, tanti soggetti possono segnalarle, se no l'omologazione, la concentrazione, la selezione perversa domina. Ecco, questa invadenza in qualche modo stiamo percependo che è eccessiva, e pur non sapendo ancora cosa fare, però l'idea che bisogna cominciare a creare delle aree di resistenza, ecco, mi sembra un messaggio.
Sì, Amazon è un titano monopolista quasi, ma è vero che vogliono entrare anche nell'editoria tradizionale? Si mettono a fare libri di carta?
Assolutamente, hanno già cominciato, ci sono già alcuni titoli. Quest'anno alla Fiera di Francoforte c'era, nell'area degli agenti letterari, c'era l'agente di Amazon che presentava dei titoli che effettivamente stanno progettando e stanno per pubblicare. Quindi in questo senso il problema, come sempre, quando uno invade tutti i campi sicuramente creerà delle situazioni distorsive, questo l'abbiamo già sperimentato tante volte, diciamo, nell'economia di mercato, e quindi in questo senso bisogna assolutamente non assecondare questo tipo di approccio.
No, anche perché il rischio veramente è che diventino loro il mercato.
Esattamente.
Un'altra cosa, è realistico pensare che sviluppino o magari comprino una rete distributiva, una rete di librerie?
Questo ovviamente sono questioni che, quando la concentrazione di denaro naturalmente mette in condizioni di fare poi le scelte che si vogliono fare, e la difficoltà, diciamo, che possono incontrare invece altri soggetti li espone ad essere ovviamente acquistabili. Attualmente non ci sono proprio azioni in questa direzione proprio specifiche, però chiaro, quello non sarebbe altro che uno dei modi con cui si invade, diciamo, la realtà. Quindi in questo senso bisogna adesso avere un atteggiamento in un certo senso un po' pregiudiziale, cioè prevenire situazioni che possono capitare, denunciarle subito e cercare di bloccarle.
Ma guarda, io pensavo a fenomeni come l'ascesa e il tracollo, per esempio negli Stati Uniti, Barnes & Noble, diventano realtà particolarmente aggredibili, no? Da chi possiede i capitali adatti a entrare in quel mercato e a rilevare tutta una serie di attività.
Cosa che può capitare anche in Europa per le Fnac, che oggi incontrano difficoltà, e soprattutto quando sono poi di proprietà di altri soggetti di puro interesse industriale, ovviamente, o finanziario, possono evidentemente poi fare scambi di questo tipo. Quindi hai perfettamente ragione, cioè il rischio c'è già. Ecco, anche quello che dici tu denota, diciamo, un po' questo clima e questa situazione che non dobbiamo lasciare, però, diciamo, che accada senza perlomeno cominciare a rendercene conto, a denunciarlo e ad essere ipersensibili per cercare di far sì che non accada, diciamo, completamente questa cosa.
Antonio, tu verrai in fiera?
Certamente.
Tu allora ci vedremo lì. Nel frattempo noi di Carta Vetrata ti mandiamo il nostro più affettuoso abbraccio e ci sentiamo presto.
Grazie mille, arrivederci.
Ciao.
Ciao.
Ucci Ucci, sento odor di scritto Rucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Bentornati, bentornati a Carta Vetrata, sempre Fabrizio Patriarca con voi in studio, Michele Lucas alla regia, diamo il benvenuto per la consueta rubrica Ucci Ucci, sento odor di scritto Rucci a Giovanni Pacchiano. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, oggi tema rutilante, la farfalla e la rosa.
È un tema rutilante per una serie di motivi. Intanto cominciamo a dare i dati tecnici. L'autore si chiama Claudio Nembrini, il titolo l'hai detto, La farfalla e la rosa, l'editore Mursia. Sono 172 pagine di racconti e costa 15 euro. Io l'ho proposto fra gli esordienti per un paradosso, perché Nembrini non è esordiente, ma da 17 anni non scrive un libro, e se Dio vuole, a me questo tipo di scrittori piacciono. Io non amo molto gli scrittori che scrivono un libro ogni anno o ogni due anni, perché è come andare al mercato tutte le settimane. E invece qui si tratta di un'opera che riprende vecchie tematiche, ma con 17 anni in più. Il tempo è cambiato anche Nembrini, la sua scrittura è diventata una scrittura, se possibile, più profonda. E soprattutto è un libro molto controcorrente, intanto perché si tratta di racconti, e è lodevole l'iniziativa di Mursia, perché oggi i racconti italiani non li vuole più quasi nessuno, ed è un vero peccato. Dico italiani perché Nembrini è svizzero di Bellinzone e scrive in italiano.
Due. Sì, poi un giorno magari parleremo di questa difficoltà del racconto ad approdare a un editore.
Bisogna parlarne assolutamente, perché è una vera porcheria, no?
Non so, vogliono tutti il romanzo, Giovanni. Oltre il romanzo non si guarda, mi pare.
No, oltre il romanzo non si guarda, e succede solo da noi, perché in America i racconti vengono normalmente pubblicati. Poi il secondo motivo importante è che questo è un libro profondamente montaliano, perché si tratta di 8 racconti che girano tutti attorno a un paio di temi. Il primo è quello di dare un senso alla vita, però non si fraintenda, non è un libro di racconti né pesante né moralistico. Il secondo è quello delle occasioni mancate.
Oh, allora, due cose che ci ricordano davvero Montale: la farfalla di Dinar, naturalmente, adesso questa
sì,
citazione.
La farfalla di Dinar, la raccolta le occasioni, e un motivo in più che fa da perno a questi due temi è che in tutti i racconti c'è una donna, ed è non è la donna Angelo Montaliano, ma è la donna nube, la donna che appare a un certo punto, scompare, e che il personaggio, che poi alla fine è sempre lo stesso, guarda con ammirazione e desiderio, certe volte riesce a raggiungere, altre volte no. Ma
ti
poi
guardiamo noi della razza di chi rimane a terra.
Bravo,
lì siamo negli ossi, però dai, ci può,
no,
sai, il falsetto.
Ossi, ma queste sono tante esterine, come l'esterina degli ossi. Vorrei citare il racconto più bello, che si chiama La bella carbonaia ed è ambientato a Cuba. Sugli 8 racconti, 2 sono ambientati a Cuba. Il protagonista in entrambi i casi è un giornalista che si occupa di letteratura, che va a Cuba per un convegno e per una serie di iniziative, e nella bella carbonaia lui incontra una ragazza bionda, alta e seducente, che è ingegnere agronomo ma che per sbarcare il lunario vende carbone. Vanno a cena insieme e poi passeggiano a lungo per il Malecón, che è la lunghissima passeggiata del lungomare di Cuba. Non succede assolutamente niente, guardano semplicemente l'alba insieme e la ragazza poi se ne va incontro al suo destino. L'altro racconto cubano è quello che dà il titolo al libro, La farfalla e la rosa, idem, ambientato a Cuba, e questa volta le donne sono addirittura 2. Uno è una chinetera, una ragazza che vende fiori. Vendono fiori, certe volte fanno anche qualcos'altro per sbarcare il lunario. In questo caso però c'è un bellissimo incontro d'amore, molto dolce, molto delicato. Alla fine la ragazza non vuole assolutamente soldi. Passeggiano poi all'alba, sempre lungo la passeggiata mare. Lei dice: oddio, devo andare a prendere i miei bambini perché li devo portare a scuola. Lui dice: ma non verresti in Europa? Lei dice: no, assolutamente no, sono legata al mio paese. E rimane questo ricordo meraviglioso di donna fiera e di donna energica, insieme dolcissima, che però è una donna imprendibile. E così anche negli altri racconti compaiono queste donne nuvole, donne ombra. Alcune addirittura alla fine sono delle donne che appartengono a un passato totalmente, perché sono morte. Però intendiamoci, non è un libro triste, è semplicemente un libro malinconico ed è il ripensamento di uno scrittore di razza che scrive benissimo sulla vita. Perciò non c'è solamente questa attenzione alla figura femminile, ma c'è anche un'attenzione che secondo me è anche un po' tutta svizzera alla natura, alle luci, alle ombre, al mutare degli stagioni. È un libro estremamente fisico, è questo che mi interessa, ma contemporaneamente è un libro angelico, e questo è il grande merito di Nembrini, che aveva già scritto con La locandina gialla dei racconti bellissimi, soprattutto, e qui lo voglio citare ad ultimo, un racconto che parla di Ugo Koblet, il grande ciclista dei primi anni 50. I miei coetanei sicuramente se lo ricorderanno, perché era sia a cronometro che sulle salite il magnifico avversario di Fausto Coppi.
L'avversario di Coppi, lo ricordiamo, Ugo Koblet. Senti, mi colpiva questa liaison particolarissima tra i fiori e le prestazioni, perché ho scoperto da un po' che su internet, nelle chat in cui le ragazzine adescano personaggi, insomma, non proprio di tutto rispetto, si usa questo modo di dire: mandami tante rose.
Sì, che però sì,
temo, le rose, naturalmente.
Temo che abbia un significato tutto diverso. Vero. Le rose delle donne di Nembrini sono le rose di donne di, per fortuna, di ben altra caratura e di ben altra complessità psicologica. Una volta c'erano le ragazze cattive che avevano un cuore, ai miei tempi. Oggi ci sono solamente le ragazze cattive, temo.
O ragazze senza cuore, diciamo così.
Sì.
Senti, tra l'altro Montale più o meno scriveva un libro ogni 13-14 anni, quindi con Nembrini siamo ogni 17, abbiamo seguito la scia ed anzi, come dire, alzato la soglia.
Sì, ma io amo molto quelli che scrivono bene e scrivono poco. I libri si dividono in due categorie, quelli da tenere e quelli da buttare. Questo è un libro da leggere e da tenere.
Ascoltami, invece no, qualche parola ancora su questa opposizione fra racconto e romanzo. Come mai, secondo te, almeno per l'idea che ti sei potuto costruire, adesso le case editrici in Italia considerano i racconti come l'ultimo stadio di uno scrittore affermato? È chiaro, se hai fatto 2-3 romanzi, sono andati bene, allora ti puoi permettere il libro di racconti.
Ma secondo me per una ragione semplicissima, che mentre puoi scrivere un romanzo tra virgolette polpettone, un romanzo che il pubblico legge come si mangia un cibo un po' grossolano e poi se ne dimentica, è impossibile scrivere un racconto polpettone, anche perché un racconto se è brutto è brutto, vabbè, te lo dimentichi, ma per scrivere un buon racconto devi compendiare in poche pagine la sintesi di tutta una vita. Un racconto ha sempre una valenza fortemente simbolica, un romanzo non necessariamente. Allora te li vedi gli editori, se tu gli pronunci la parola simbolo, tortano subito gli occhi e ti dicono: ma vende, è tutto qua. Con tutto questo io non sono contro la letteratura di consumo, la leggo e la leggo volentieri, però bisogna fare delle distinzioni e dire che forse i grandi autori sono quelli che hanno scritto anche dei racconti. E per l'Italia ti faccio due nomi, uno è Giovanni Verga e l'altro è Italo Svevo.
Giovanni, dimmi un'altra cosa, c'è anche forse un problema di cultura della circolazione del racconto? Per esempio l'idea delle riviste in America, tutte le settimane c'è chi sbava aspettando che esca il New Yorker, no? Per vedere cosa c'è questa settimana, quali racconti. anche sentendo scrittori americani formatisi e usciti dagli anni 50 in poi, è sempre un ricordare nelle loro pagine l'aver letto il racconto di questo o di quello. Insomma, di racconti si parla, si discute, sono appunto punti di partenza, segnano traiettorie. Da noi c'è un po' di ristagno, forse.
Ma ti vorrei fare solo un esempio. Prova a proporre a un direttore di settimanale un racconto, vedi cosa ti dice. Tu ne vedi di racconti sui settimanali? Io non ne vedo assolutamente. È proprio una mentalità diversa. La nostra è la mentalità del caso, no? Ci deve essere un caso. Allora tu proponi una cosa e ti dicono subito: ma è un caso? No, allora non mi interessa. In America, cioè, con tutti i difetti che possono avere gli Stati Uniti, però c'è una cultura letteraria molto più sottile. Ma cosa sarebbe la letteratura americana, per esempio, se non ci fossero i 9 racconti di Salinger, che secondo me sono un caposaldo della letteratura di tutto il Novecento americano? Ma in Italia è impossibile.
Guarda l'ultimo Nobel, Alice Munro, per esempio. Quindi,
appunto.
Scrittrice di racconti.
Ecco, ma tu prova a chiederti in Italia negli ultimi 30 anni quanti libri di racconti sono usciti di cui uno si ricordi. Io faccio davvero fatica. È una mentalità completamente diversa, e comunque la cultura italiana negli ultimi 30 anni si è in gran parte imbarbarita. Non c'è niente da fare, diciamocelo, e decidiamo se le cose devono continuare così o se c'è qualche maniera di cambiare.
Perché poi il racconto, Giovanni, se ci pensi, ha tante forme, tante declinazioni, magari, ecco, il mondo editoriale fatica anche ad inquadrarlo ormai.
Ma sì, te l'ho detto, ti può capitare, per esempio, un dattilo scritto di racconti bellissimi, tu hai degli amici che lavorano nell'editoria, glielo proponi e loro ti dicono subito: dei racconti, ma per carità, non se ne parla neanche. No, non esiste, è come parlare a un mondo di sordi, ma dobbiamo tornare forse in una maniera meno emotiva, più scientifica su questo problema. Pensa, per esempio, e poi non voglio rubarti altro tempo, cosa sono stati negli anni 30, negli anni 40 i racconti di Brancati. Ce ne sono alcuni davvero meravigliosi. Allora tu prova a chiedere a un editor di 30 anni se ha letto Brancati, poi vediamo cosa ti risponde.
Oh, lì si chiariscono molte cose. A me dispiace, guarda, dispiace davvero, perché poi io sono di una generazione che ha vissuto, per esempio, internet come una grande possibilità, no? L'inizio degli anni 90, e noi, che io con un gruppo di amici facevamo una rivista poi defunta che è durata 6-7 anni, si chiamava Pseudolo, e pensavamo che internet potesse diventare il luogo in cui rilanciare la forma racconto, e pubblicavamo racconti lunghi, brevi. Purtroppo così non è stato, insomma. Poi internet è diventato un grande calderone di recensioni, più che altro, ma sempre con l'occhio rivolto al romanzo.
E con l'occhio rivolto al romanzo e anche con l'occhio rivolto all'esibizione di se stessi, e questo è il fatto. Io penso che internet sia uno strumento utilissimo perché ti permette di accedere più rapidamente a tutta una serie di informazioni che richiederebbero altrimenti delle lunghe ricerche in biblioteca, e spesso infruttuose. Per esempio, quando trovi il nome di un autore strano, stranissimo, e su internet c'è quasi tutto. Però le cose si fermano lì. Non credo che la letteratura portata avanti attraverso internet possa dare dei vantaggi decisivi. Crea solo una grande confusione, perché c'è tutto, il contrario di tutto, e poi soprattutto c'è questa smania terribile da parte di chiunque di esibirsi.
E Giovanni, attraversiamo la confusione, a questo punto ricordiamo in battuta finale l'autore,
certo,
di oggi.
Allora, svizzero di Bellinzona, Claudio Nembrini, La farfalla e la rosa, l'editore Mursia, 172 pagine, 15 euro, sono 8 bellissimi racconti.
Giovanni, un abbraccio da Carta Vetrata, alla prossima.
Un abbraccio a voi, ciao a tutti.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, una nuova puntata con Piero Di Nepi e il generale Angioni, che, vista la grande attenzione che ha suscitato il primo intervento dedicato a Kennedy, vuole continuare ad approfondire, a continuare a chiedere ricordi e spigolature al generale Angioni. A te la parola, Piero.
Buongiorno generale, abbiamo parlato dell'amministrazione degli Stati Uniti in occasione della crisi del 1962, i 13 giorni dei missili e delle conseguenze che sull'apparato militare italiano, anche quindi nel quadro della NATO, la crisi dei missili ebbe a quel tempo. Forse possiamo parlare della figura di questo presidente che in Europa venne percepita in maniera, forse particolarmente in Italia, venne percepito come un presidente da fine della guerra fredda, che allora era il suo culmine probabilmente, mentre invece era un presidente con una forte piglio militare. Questo non dobbiamo dimenticarlo, era giovane, aveva un passato militare, aveva combattuto in marina nelle moto siluranti, c'era un famosissimo film PT-109 che racconta la vicenda di Kennedy affondato dai giapponesi e poi miracolosamente ripescato con forti danni alle articolazioni e alla colonna, e poi un fratello caduto combattendo nei bombardieri del Bomber Command americano, combattendo sulla Germania. Lei ha un ricordo di Kennedy, anche la sua immagine di giovane ufficiale rispetto a questo presidente così nuovo, così particolare?
Ma certo, insomma, quando Kennedy fu eletto io ero abbastanza giovane, molto giovane, anche se avevo già i gradi di capitano, ma quindi avevo il comando di un nucleo di uomini, di un centinaio di uomini che devono essere addestrati, preparati e soprattutto sostenuti in termini morali, anche perché il principio nell'ambito della capacità operativa delle forze armate è sempre tre fattori fondamentali: la motivazione, cioè il morale, la preparazione, cioè l'addestramento, e le risorse, cioè gli equipaggiamenti. Uno di questi, che si chiamano fattori non a caso, se uno di questi è zero, tutto è zero. E Kennedy dava una mano soprattutto per il primo di questi fattori, cioè il morale. Quindi vedevamo intanto un presidente degli Stati Uniti giovane. Per noi chi comanda al vertice della nazione, se non ha almeno 80 anni o circa, non è degno di esserci. E quindi re anziani, presidenti di una certa età, vedere questo presidente degli Stati Uniti giovane era notevole. Poi con questo passato non di militare ad alto livello, generale, no, ma un giovane subalterno, giovane ufficiale che sta sulle moto siluranti, quindi ci piaceva. E poi per quello che aveva detto e come si stava comportando mi servì. Io ricordo che al comando della compagnia, un giorno compagnie riunite, siccome c'erano state delle manchevolezze, delle lamentele, io devo sondare e anche vedere di fare giustizia se ci fosse stato qualcosa che non andava, mi venne l'ispirazione di rubare una frase a Kennedy e a questi 130 uomini schierati. Dissi: e poi non chiedete cosa l'America può fare per voi, ma quello che voi potete fare per l'America. E io, mettendo al posto dell'America le esigenze dirette del governo del personale, delle attività militari a preparazione, rubai questa frase.
Che viene, come si dice a Roma, veramente a ciccio, perché oggi i nostri giovani devono anche loro, sono genitore di due figli giovani, devono cominciare a chiedersi cosa loro possono fare per questo paese, perché certo, il paese per loro credo certo che non possa fare molto, proprio in termini, ed è un problema direi attualissimo.
Speriamo di cambiare registro, perché quello che ha detto Kennedy è giusto, ma quello che ci occorre è migliorare la nostra etica, cominciare a vivere in maniera corretta, perché questo paese ha bisogno di noi e non tanto noi del nostro paese.
Certamente, è molto divertente quello che stiamo facendo, perché io sono un pacifista appassionato di storia certo militare, lei è un generale con una storia...
I generali sono pacifisti,
certo,
perché i generali che non hanno fatto la guerra parlano di guerra, ma quelli che l'hanno fatta non la vogliono rifare.
Certo, questo è sicuro, cioè chi ha combattuto sa che cosa è la guerra, ma lo vediamo tutti i minuti. Certo. Ci sono i politici spesso che mandano allo sbaraglio i militari di oggi stanno molto attenti all'uso della forza, l'abbiamo visto recentemente. Il presidente premio Nobel per la pace voleva intervenire in Siria, i suoi militari gli hanno esposto i rischi che si correvano in termini di crisi globali e vite umane che potevano essere perdute. Cioè è paradossale che oggi siano i premi Nobel per la pace a voler correre i rischi, mentre i militari, che hanno un serio rispetto per la vita umana perché vedono le conseguenze della guerra, certo, da vicino. E credo che il nostro paese abbia bisogno proprio di recuperare un'etica, e che è interessante dirlo, cioè credo che oggi nei paesi in cui gli eserciti sono professionali, tutto sommato, servono anche a dare lezioni di etica ai giovani che entrano nell'esercito, certo, o no?
Sì, sì, è senz'altro così, certo.
Grazie.
Alla prossima puntata, sempre con Piero Di Nepi e il generale Angioni.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Buongiorno, bentornati a Carta Vetrata, la rubrica La mia letteratura, e buongiorno a Giuliano Soria.
Buongiorno a voi. Piero Di Nepi,
buongiorno. C'è Piero Di Nepi con noi in studio che ci dà il saluto. Buongiorno Piero.
Buongiorno a tutti.
Oggi Giuliano, Piero ci porta in Honduras.
In Honduras, che è un piccolo stato, piccolo si fa per dire perché geograficamente è molto esteso, ma ha appena 8 milioni di abitanti, siamo uno stato che è collocato nel cuore del Centro America, c'è addirittura un pezzo di Honduras, è britannico e si chiama Belize, un paese che ha 500.000 abitanti.
Paese bellissimo peraltro.
Sì, l'Honduras tra l'altro se ne è parlato in questi giorni perché ci sono state le elezioni presidenziali e ha vinto la destra, ha vinto un certo Hernández, e proprio 2 giorni fa col 36%, e l'altra candidata è una donna marxista. E ha perso. E beh, la storia di questi paesi, il Centro America, l'Honduras ha l'indipendenza molto presto, nel 1821, paese pienamente ispanico, dove ci sono delle minoranze, i Miskitos, una molto curiosa che sono i Garifunas, che sono un po' una mescolanza fra neri e indios.
Un meticciato locale, quindi.
Un meticciato locale ma molto singolare, e d'altronde questi sono paesi, soprattutto il Belize, che per questo è rimasto britannico, dove c'erano i pirati una volta, soprattutto nel Belize c'era uno dei centri più importanti di rifornimento della pirateria caraibica, per questo l'Inghilterra lo ha tenuto saldamente sotto di sé per evitare ulteriori sviluppi della pirateria. Gli altri centri erano nelle Antille olandesi, perché forse molti ascoltatori non sanno che ci sono anche delle Antille olandesi ancora attualmente sotto il controllo amministrativo a tutti gli effetti.
Gli appassionati di immersioni lo sanno,
Aruba
per il diving.
Piero, Aruba, si è appena autodenunciato come appassionato di immersioni, eh?
Ecco, Aruba, Bonaire, Curaçao, eccetera, eccetera. Beato lui che fa le...
Ah, Piero è di casa a Curaçao.
No, Curaçao mi è andato, però i Caraibi...
Lo chiamano il Zorro quando arriva.
I Caraibi meridionali li conosco.
Ma è una presenza pericolosa allora, perché sono isole anche che, oltre alla pesca marittima, danno molte chance, diciamo.
Vecchio trafficante di perle, Piero Di Nepi.
No, danno molte chance alla pulizia del portafoglio, perché...
Oh, ecco là.
Diciamo che i prezzi non sono più quelli di una volta, sicuramente. Ma il Centro America è emergente su molti piani. Uso il termine emergente che è orribile, naturalmente, ma...
Le immersioni, prima o poi bisogna riemergere.
Per esempio, il Costa Rica sta festeggiando un fatto assolutamente singolare, che è il 65esimo anniversario dell'abolizione dell'esercito. Il Costa Rica conserva soltanto forze di polizia e ha tentato questo esperimento, che tra l'altro credo sia straordinario.
Forze di polizia, quanto so, facilmente corruttibili.
Però il Costa Rica è veramente uno stato molto speciale, molto all'interno,
certo. Beh,
perché ad esempio di questi,
poi deve pagare le querele.
Questi i più complicati sono forse il Guatemala, perché ha un'oligarchia terriera
tremenda.
Beh, sì, lo
e il Nicaragua, perché ha una storia sua marxista che non si è ancora del tutto in qualche modo liberalizzata, ecco.
Ma lei
sono tutti
pensa...
i paesi che stanno attorno all'Honduras, sono tutti i paesi che stanno attorno,
certo,
all'Honduras.
No, per questo che gli citavamo, ma se posso farle una domanda, lei pensa che la fine della guerra fredda abbia contribuito a migliorare la situazione del Centro America, in qualche modo, se non altro a stabilizzarla?
No, non credo. Intanto l'Honduras è uno dei paesi più violenti al mondo, credo. Sta al terz'ultimo posto per violenza, nel senso che sta tra i primi tre. E poi il problema lì è strutturale, nel senso in Guatemala continuano a esserci 25 famiglie che controllano il paese, in Nicaragua è una patetica enclave marxista che è fuori dai tempi, un po' come Cuba, insomma, no? Si guarda, come dire, ma siete rimasti indietro di 20 anni, quindi credo che il problema sia l'unico problema che può risolvere queste situazioni è il turismo. In Honduras c'è un turismo che sta prosperando e questo normalizza un sacco di cose, normalizza la violenza perché ci si rende conto che se c'è violenza i turisti non vengono, distribuisce ricchezza e comunque c'è da ringraziare che gran parte di questi paesi sono paesi con elezioni democratiche, come è il caso dell'Honduras, che ha una sua letteratura. Io qui ho parecchi nomi da,
ecco, arriviamo agli aspetti letterari della cultura honduregna.
Ma intanto ci sono degli autori ottocenteschi che hanno fatto l'indipendenza, come Froilán Turcias, come Clementina Suárez, che è una figura epica. Poi mi ricordo altri contemporanei come Roberto Quesada, che è un diplomatico, un altro è Oscar Costa. Ce n'è addirittura in questi giorni uno scrittore in Italia che è Rubén Darío Paz, che sarà alla Fiera del Libro di Roma come rappresentante dell'Honduras e che è giornalista e scrittore del El Heraldo, rappresentante quotidiano di Tegucigalpa.
E porta un nome storicamente importante.
Eh sì, perché il primo pezzo, Rubén Darío, per Diana, è il massimo.
Padre del modernismo.
Padre del modernismo. Per fortuna che c'è questo Paz, così toglie ogni possibilità di equivoco, insomma. Io credo comunque che, come dicevo prima, che la situazione, che il turismo può diventare un elemento importante. Certo che rimane l'incognita di Cuba, perché Cuba sicuramente è qualcosa che determina delle influenze geopolitiche in tutta quell'area. Tra l'altro l'Honduras è un paese felicemente diviso fra due oceani, quindi l'oceano Atlantico e l'oceano Pacifico, il che gli dà una forza in più, se vogliamo, dal punto di vista geopolitico. Sono paesi verso i quali è difficile poi trovare un'identità culturale. Chi ha un'identità forte in Nicaragua, che è una poesia di prim'ordine, già dall'Ottocento, è sempre stato un paese molto importante poeticamente. Mi ricordo quando mi ero lavorato con un poeta nicaraguense pazzo che si chiamava Alfonso Cortés. E poi il Guatemala che ha una letteratura di prim'ordine. Gli altri paesi hanno un'identità più debole, più è difficile da riconoscere, insomma.
Ecco, vogliamo parlare anche un po' di temi e generi della letteratura contemporanea in Honduras?
Ma sono soprattutto i temi dell'identità, i temi del multiraziali, i Caraibi come Mediterraneo d'America, e spesso anche il tema di dovere partire, del tema dell'esilio, non politico, ma dell'esilio, se vogliamo, economico, dell'esilio sociale, per alcune anche la testimonianza dell'Honduras paradisiaco, perché poi sono luoghi di straordinaria bellezza. Credo che dall'altra parte, in Costa Rica, facciano quella famosa trasmissione, come si chiama, quella tanto vituperata in Italia.
Parliamo di reality?
Un reality, sì.
Non so, il Grande Fratello, X Factor.
No, saranno famosi quelli che si trovano tutti insieme nell'isola, come si chiama?
Ah, l'isola dei famosi.
L'isola dei famosi. L'isola dei famosi.
Sì, ah sì, beh, certo, sì, lo fanno lì.
Da quelle parti, insomma. E quindi sono potenzialità straordinarie, quindi io credo
guarda,
che...
intelletti sadici come il mio e quello di Piero, programmi del genere, credo piaccia, insomma, vedere questi semi-VIP sbattuti a soffrire la fame, insomma.
Ma quello, quando
può essere divertente.
Passavano alle 7 del mattino, quando noi prendevamo il caffè, si vedevano sti poretti
martoriati dai mosquitos.
E con degli arpioni rudimentali alla ricerca di pesci da fare alla brace per colazione.
Dai, è impagabile vedere Valeria Marini che cerca di mangiare un granchio vivo, che c'è di più bello?
Tra l'altro lì ci sono dei popoli primordiali ancora abbastanza violenti, tipo i mosquitos, che è un'altra cosa dei mosquitos. Quindi bisogna difendersi dai mosquitos e dai mosquitos.
Guarda, io ho sempre sperato, guardando, zappando, diciamo, usiamo questo termine crudele, zappando e soffermandomi per qualche istante, ecco, su programmi del genere, l'Isola dei Famosi, ho sempre sperato in una parabola, sai, alla Signore delle Mosche, alla Golding, no? In cui a un certo punto comincia un'escalation di violenza e finiscono tutti chi appeso, chi trucidato, chi schiacciato da un sasso.
Insomma. No, ma in quel senso lì sono paesi rimasti alle loro coste straordinariamente date. Quindi
no, mi colpiva una cosa che dicevi, Giuliano, questa idea dei Caraibi come... del Mar dei Caraibi come un Mediterraneo, è bellissimo perché è un mare chiuso, cioè un mare aperto ma chiuso dalla presenza dell'Atlantico, quindi questa barriera quasi insormontabile.
È una cosa come il Mediterraneo, perché si parla il francese negli ex domini francesi e c'è una letteratura francofona lì di primo ordine, a Messesere, gente importante. Si parlano l'inglese perché ci sono un sacco di isole.
Poi tanto creolo, credo.
Grenada mi sembra abbia dato un premio Nobel, fra l'altro. Grenada ha dato un premio Nobel, dico in questo momento.
Naples è di lì.
Naples sì, sì. È del Grenadino, sì.
Infatti.
Poi c'è lo spagnolo, ovviamente, perché è dominante in quasi tutte queste isole. Poi il francese si parla anche a Haiti,
Certo,
poi c'è il portoghese non lontano, perché il Brasile non è lontano da lì, poi c'è addirittura l'olandese, perché ci sono, come dicevo prima,
gli Antille,
possedimenti olandesi. Quindi c'è una, come dire, un minestrone di lingue, di culture e quindi anche di poetiche per gli scrittori importanti, e poi di razze, per cui c'è la musica di un certo tipo, c'è la pittura. Se riuscissero a decollare, come alcuni paesi hanno decollato benissimo, la Repubblica Dominicana ha decollato benissimo grazie al turismo, non vedrete mai gravi fatti di violenza a Santo Domingo, perché è il paradiso, è la Svizzera dei Caraibi.
Dunque, per quelle strane distorsioni che si hanno, si dimentica sempre che l'altra metà di San Domingo è Haiti, quindi c'è un paradiso e un inferno separati da una striscia, insomma.
Certo.
Non c'è mai il paradiso da solo.
Non c'è mai il paradiso da solo.
Quello che è più curioso è che Haiti praticamente è una delle prime di queste isole che ha avuto l'indipendenza all'inizio dell'Ottocento e non è riuscita a evolversi, è uno dei paesi più poveri del mondo e uno dei paesi anche più violenti del mondo.
Giuliano, dobbiamo salutarci purtroppo, però noi ti ringraziamo di questo giro caraibico a partire dalle coste dell'Honduras.
Ci troveremo tutti ad Aruba allora.
Oh, vediamoci, Piero già la valigia.
Però ricordiamo, direi anche di ricordare sul perché non c'è stato il decollo, uno straordinario film che tutti i sessantottini reduci ricordano, che è Queimada con Marlon Brando, e quello racconta molto bene il perché non ci sia stato il decollo.
Arrivederci, quindi, Giuliano.
A presto, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta vetrata. Sorpresa per oggi, abbiamo al telefono Tommaso Labbranca. Buongiorno Tommaso.
Buongiorno, una sorpresa addirittura.
Per me è una grande sorpresa, perché io ricordo con piacere il faggiano Jonathan Livingston, insomma un libro meraviglioso contro la New Age, e altri tuoi titoli fantastici che presentavano incursioni sul trash, come Andy Warhol era un coatto, insomma li ricordiamo ai nostri ascoltatori. Però oggi vogliamo parlare della tua casa editrice.
Della micro casa editrice.
Una piccola, minima casa editrice.
Esatto, perché esiste la micro editoria, cioè editori che fanno pochi titoli all'anno, stampati in poche copie, e come nel caso della mia, anzi della nostra, perché in realtà è mia e di Luca Rossi, siamo in due, distribuzione soltanto via internet, cioè libri veri su carta, che però si comprano via internet, perché in questo modo si tagliano le spese della distribuzione e le condizioni della distribuzione soprattutto.
Chiaramente. Senti, com'è stato passare dall'altra parte? Insomma, da giornalista, scrittore, adesso mettersi a fare l'editore, anche se con questa strategia tutta particolare.
Beh, sai, non è stato molto diverso, perché comunque ho sempre lavorato in questo campo, ho sempre fatto magari il redattore, l'editore, eccetera. Quindi è stato semplicemente un dare un proprio marchio al lavoro che facevo già prima. Certo che quando vai dall'altra parte ti rendi conto di cosa sia ricevere gli inediti, ricevere le proposte, perché è vero, cioè, ti accorgi davvero che in Italia non si legge ma si scrive tantissimo, perché tutte le volte che si parla, metti un'intervista sui giornali o si parla, appare qualcosa della casa editrice, non arrivano mai richieste di acquisto dei libri ma proposte di nuovi libri, per cui dico leggeteli anche, non dobbiamo soltanto, dobbiamo anche leggere.
Sì, infatti lì c'è il problema delle prenotazioni che ha l'editore tradizionale, immagino per te sarà questo delle richieste. Vogliamo ricordare come si chiama la vostra casa editrice?
La nostra casa editrice si chiama 20090, scritto proprio come un codice postale, perché sia io che Luca abitiamo in due paesi nell'interland milanese, non vicini, però non si sa perché hanno lo stesso codice pagamento postale, allora abbiamo detto, vabbè, chiamiamola così. E quindi siamo 20090 e il sito è 20090.eu. questo prefisso europeo.
Benissimo, vogliamo spendere qualche parola sul catalogo?
Il catalogo finora, sai, contiene un libro, perché abbiamo iniziato a metà ottobre, quindi sarà un mese qualcosa, ed è un libro di una scrittrice di Lecce che si chiama Loredana De Vitis. Sono 10 racconti molto, molto belli, che sono scritti in maniera uno diverso dall'altra su un tema come l'amore. Tu ci, è stato già detto tutto bene, no? Loredana dice 10 cose in più, 10 cose nuove. Prossimamente, naturalmente stiamo già lavorando ad altri 3 libri che usciranno da qui a fine marzo,
sì.
E allora il catalogo sarà un po' più denso, diciamo.
Prima cercavamo un editore coraggioso che producesse libri con racconti,
ed eccolo, l'abbiamo trovato, Tommaso Labranca.
Sì, il racconto, perché i racconti non li vogliono stampare, non so perché non vogliono pubblicare.
E ne parlavamo prima,
Guarda, c'è stata tutta una discussione nel blocco con Giovanni Pacchiano, la potrai risentire in podcast naturalmente sul sito www.gaffi.it fra un paio di giorni.
Volentieri, perché non so, perché il racconto è bellissimo, è una forma perfetta, è molto italiana. L'Italia non ha mai dato niente al romanzo, ha dato molto al racconto, alla novella. Niente, i nostri editori vogliono dimenticare questa cosa, come se non fosse mai esistita.
Esattamente.
Ma il racconto presuppone una scrittura densa, elegante, raffinata e ricercata.
Un telos preciso, insomma.
E soprattutto presuppone una scrittura che non sia diluita, perché per fare il romanzo poi diluiscono un racconto, un'idea bella, forte, densa, e la diluiscono in chiacchiere, in riflessioni inutili, in personaggi inutili.
Comunque esclude la sciatteria il racconto, per giunta.
Esatto, direi. Il racconto esclude sempre la sciatteria.
Allora, esatto. Diciamo che probabilmente le case editrici grandi e generaliste si continueranno inevitabilmente a muoversi in direzione del romanzo, la ricerca sul romanzo, anche nella riproposizione di canoni che già adesso sembrano abbastanza vecchiotti, e probabilmente spetta a voi, alle case editrici medie, piccole, anche piccolissime, sperimentare e portare avanti il discorso su questo genere letterario che, hai detto bene, da noi è stato fortunatissimo quanto a risultati, ma non così fortunato poi dal punto di vista editoriale, soprattutto nel secondo Novecento.
Soprattutto, è vero, soprattutto nel secondo Novecento, quando comunque c'è stato Buzzati o c'è stato Piero Chiara, che hanno raggiunto altri vertici altissimi nel campo del racconto.
Però oggi se vuoi leggere i racconti di Chiara devi acquistare il Meridiano, non hai altre possibilità.
Il Meridiano, no, non hai altre possibilità. Fra l'altro poi è anche un bel acquisto, diciamo. Invece di Buzzati neanche quello, perché non è stato ancora composta tutta l'opera.
Tommaso, noi ti ringraziamo per essere stati con noi, per essere grazie stato con noi, aver presentato la tua casa editrice, la ricordiamo, la 20090. Ti facciamo grazie il nostro in bocca al lupo per il futuro della tua attività e ti diamo appuntamento alla prossima.
Grazie, un saluto a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata, Fabrizio Patriarca in studio, con me c'è il sagace Piero Di Nepi, bentornato Piero, Michele Lucas alla regia e in collegamento telefonico il nostro Cristiano Draghi. Buongiorno Cristiano.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Dove ti trovi?
A Rovigo, Rovigo città.
Ah, benissimo, quindi siamo
Rovigo metropoli.
Pieno polesine finalmente, ormai sei diventato quasi stazionario.
No, non
giri più come un tempo.
No, questo no, è vero. Sempre più polesani si diventa, poi qui si diventa lenti. Ora dovevo andare ad Adria e sono 20 chilometri, ho detto mamma mia quanto è lontano.
Ho pensato,
a Roma...
Questa è una cosa veramente da provincia, quando sì, si comincia a dire quanto ci vuole, un'ora, no? È lontano, allora...
No, mezz'ora, no, troppo lontano, la lasciamo perdere, mentre mezz'ora a Roma vuol dire vicinissimo, no?
Infatti, non ti impoltronire.
Ci chiamo Claudio Magris, però lontano da dove?
Ecco.
Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.
Magris che tra l'altro ha pubblicato un articolo, un'intervista sul Fatto la settimana scorsa, qualcosa di meraviglioso, insomma. Intanto ci ha raggiunti al telefono Cristiano anche il nostro amico Enrico Emilitri. Buongiorno Enrico.
Ciao, buongiorno a tutti.
Anche a te la domanda di rito, dove ti trovi?
Siamo a Ferrara, siamo appena usciti da Palazzo Schifanoia. Stamattina abbiamo fatto la mostra di Francisco de Zurbarán, il Caravaggio spagnolo, questo importante pittore, vissuto fra 500 e 600.
Enrico, qui Piero che al solo sentire Zurbarán ha avuto un fremito di eccitazione.
Naturalmente, al suo sentire anche Caravaggio.
Sembrava quel passaggio del Somnium Scipionis, cui solo nomine ego ipso recreor.
Comincerà a polemizzare con il Caravaggio spagnolo, nel senso che anche per i francesi, spesso per i francesi caravaggeschi, si usa il Caravaggio francese.
Un po' come la sifilide, chi lo chiama il mal francese, chi lo chiama
direi
il mal italiano.
Ognuno di questi pittori della luce, perché della luce e dell'ombra ognuno ha una sua specificità, il nostro Caravaggio ha la sua specificità.
Enrico, raccontaci in 10 parole la bellezza di Palazzo Schifanoia e poi vorremmo un commento anche da Cristiano.
Naturalmente il nome deriva da schivare la noia, cioè fuggire la noia, perché era il luogo di divertimenti, no? Era voluto dai duchi di Ferrara, in particolare da Borso d'Este, che lo fece completare e che è qui ricordato in numerosi affreschi. Come si può vedere, insomma, chi purtroppo in parte è chiuso per il recente terremoto, ma la parte più importante è ancora aperta. Purtroppo non tutti gli affreschi si sono salvati, perché poi si sono deteriorati nel corso del tempo, ma una buona parte sono ancora presenti e sono bellissimi.
Il ciclo dei mesi, Enrico.
Infatti il ciclo dei mesi, con tutti i segni dello zodiaco, i trionfi della varie divinità, gli aspetti della vita, appunto, di Ferrara del tempo, il palio, l'attività agricole, industriali, commerciali, quello che è.
Bello e sognante Palazzo Schifanoia con i simboli, gli unicorni, ci sono gli unicorni.
Ma io vorrei che si parlasse un momento di questa pittura della luce e delle ombre, che è una pittura poi della Controriforma, come oggi si dice della Riforma Cattolica, cioè esprime un tipo di religiosità e di mistica radicalmente differente, che è tipica, credo, dell'età della Riforma Cattolica e post-tridentina. Cioè ci sono i poveri come protagonisti, sia tra i modelli che tra i soggetti. Non è solo Caravaggio che porta la miseria come simbolo di fede, perché se Gesù
Santo
ha sofferto
sporco.
Se Gesù ha sofferto è chiaro che il misero, il povero è il simbolo prediletto della fede contro i formisti. Non bisogna neanche pensare a uno scontro o una dicotomia fra l'aristocrazia e la plebe. Proprio la mistica della Controriforma è una mistica del popolo. Credo che la pittura delle ombre dei caravaggisti, ognuno, credo impropriamente detti caravaggisti perché ogni paese ha dato la sua specificità, soprattutto l'Italia, la Francia, e la Spagna, naturalmente. Zurbarán è assolutamente particolare, ce la può descrivere?
Posso dire sì che in parte riprende un po' Caravaggio, però i suoi soggetti sono prevalentemente religiosi, però c'è anche una molta luminosità, perché per esempio nei panneggi sono molto luminosi, perché poi lui era figlio di tessitori, quindi se ne intendeva abbastanza, però ha fatto anche molti soggetti profani, nature morte, eccetera, e uno dei figli ha seguito un po' le sue orme e ha dipinto dei cesti di frutta, per esempio, molto simili a Caravaggio. Quindi non c'era solo il disegno pauperistico, religioso, eccetera, ma anche i soggetti più profani.
Cristiano, un commento da te.
Ma senti, il mio commento ovviamente non è artistico, perché io sono un semplice osservatore di queste cose. Devo dire che l'occasione sarebbe ottima per fare un salto a Ferrara. Mi pare che la mostra sia anche a Palazzo dei Diamanti, giusto?
Infatti, è proprio qui a Palazzo dei Diamanti.
Ecco, e quindi insomma un giro a Ferrara vale la pena. Considera che Ferrara è una delle attrattive dei rodigini, i giovani polesani tendono ad andare verso Ferrara, quelli un po' più anzianotti tendono ad andare verso Padova, che è un po' più, come dire, per signore, è un po' una Milano, insomma. Invece Ferrara è più una, si ricorda forse Bologna.
Salutiamo intanto Enrico Emilitri, lo lasciamo alle bellezze di Ferrara, città a cui noi siamo legatissimi anche per la tradizione bassaniana, vero Piero?
Naturalmente.
Infatti, ma anche Michelangelo Antonioni, che lo stavamo ricordando insieme con la guida, adesso stiamo andando verso Castello, saluto anch'io e vi ringrazio, e alla prossima.
Ciao Enrico. Cristiano, torniamo a noi, torniamo a Rovigino, torniamo
Guarda,
ai temi che più ci appassionano.
Cosa, fra Rovigo e Ferrara, se uno stesse facendo il viaggio in giù, varrebbe la pena di fermarsi a Polesella, andando a vedere la mostra di Zurbarán a Ferrara, dove c'è Villa Morosini, che è una villa dei dogi, privata oggi, ma dove è allestita una mostra straordinaria di icone russe. Cosa ci fanno le icone russe in Polesine? Non lo so, ma insomma...
Più che altro come ci sono finite?
No, ci sono arrivate perché sono due collezioni private che vengono esposte lì. Sono oltre 100 icone. Io, guardate, non le avevo mai viste, sai, delle icone russe, sai quello che sai. Ma messe 100 tutte insieme fanno un effetto impressionante, sono bellissime, è una cosa straordinaria. Poi dentro una villa da dogi, queste ville bianche affrescate con questi saloni enormi di rappresentanza, fanno una loro impressione stranissima, da andare a vedere. Credo non costi proprio niente, quindi si può andare gratis.
Sentiamo cosa ne pensa Piero, il nostro iconoclasta.
Beh, a Roma c'era un negozio famosissimo in Piazza Capranica che era specializzato in icone russe. Poi naturalmente quando è arrivata la massima icona russa, che è Putin, è entrato in crisi, direi. O no?
Io, questi sono collezionisti di icone italiani, quindi noi le abbiamo portate via, anzi Putin potrebbe prendersela un po'.
Abbiamo scippate le icone, ma...
insomma mica ci facciamo portare solo via la roba, quindi, cioè, sono dei grandi collezionisti in Italia.
Sì, diciamo che la nostra storia dell'arte, ricordiamo, è una storia di sottrazioni sotterranee, anche di esportazioni sottofluviali di capolavori che sono finiti chissà come nei posti più lontani
Toscana,
al mondo.
La zona dove è nata mia madre, Casale Marittimo e dintorni, insomma lì sulla costa degli Etruschi, il lavoro del tombarolo era un lavoro che si metteva insieme a quello del cacciatore di frodo, del bracconiere.
Cioè, dici, ce n'era uno in ogni famiglia.
Nei ricordi maremmani c'era tutta l'aneddotica in proposito, che se uno aveva il famoso punteruolo lunghissimo che si infilava nel terreno alla ricerca di cavità, i carabinieri automaticamente ti arrestavano.
Ecco,
bastava
che trovavano
in auto.
Cristiano, è il momento buono perché tu confessi, insomma, quanti reperti di necropoli possiedi, di necropoli etrusche?
Ahimè, nessuna. Guarda, questo è veramente un dispiacere profondo, anche se a Casale Marittimo appunto ci sono grotte
nel tufo che potrebbero essere etrusche, quindi ce l'abbiamo proprio lì dentro.
Guarda, quando ero piccolo, verso la fine degli anni 70, sentivo sempre parlare di queste imprese dei tombaroli,
ma la cosa più divertente,
sì, da romanzo.
La cosa più divertente è quando sono tutto sommato finite le vere tombe etrusche, i tombaroli allestivano delle camere funebri etrusche completamente false, e poi Tarquinia c'era un famoso artista che era in grado di quello che era in grado di fare dei perfetti bucheri e poi li invecchiava, e venivano messi in finte tombe dove si portavano di notte i turisti tombaroli, vendendogli poi a caro prezzo quello
posso
che si trovava.
Posso dirvi che siamo ancora in ambiente bassaniano.
Divertente,
mi ricordo
divertente.
Il prologo del Giardino dei Finzi Contini,
certo,
con questa,
a Cerveteri, a
con
Cerveteri.
Con questa passeggiata lucumonica tra necropoli e tombe, insomma, che romanzo straordinario.
Dal Caravaggio spagnolo a Ferrara, alle icone russe, agli reperti etruschi, fantastico.
Ma vedrai che in una prossima puntata comunque parleremo del Fellini cinese e dello Spielberg antartico.
Ah, va bene,
Man,
e comunque nelle tombe etrusche gli affreschi non mancano, quindi la liaison l'abbiamo.
Bene, benissimo, benissimo. La Dodecapoli. Cristiano, ti ringraziamo per essere stato con noi, come al solito, ti aspettiamo alla prossima puntata, abiti il nostro caloroso abbraccio. Io saluto Piero Di Nepi, che mi ha accompagnato e tenuto compagnia per tutta questa puntata, saluto Michele Lucas, il nostro regista impeccabile. E soprattutto saluto gli amici delle Radio Contubernali, perché Carta Vetrata è un programma trasmesso da Radio Città Futura, da Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, da Radio Galileo a Terni e Perugia, da Nova Radio a Firenze, da Radio Clodia a Chioggia, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Città Futura a Bari naturalmente, Radio Attività a Trieste, Ciao Radio a Bologna e Club Radio UPT a Trieste sul web. Arrivederci da Fabrizio Patriarca
e Piero Di Nepi, grazie a tutti.